cambiato? Cosa è richiesto adesso all'atleta rispetto ad altri momenti storici? E quali sono le differenze proprio dell'essere giornalista nel momento in cui il multimediale, il telematico, l'orizzontale, come diceva prima, a volte prevaricano? Grazie.
Il calcio è indubbiamente, nel mio libro io parto dagli anni 70, quindi il calcio è cambiato, ma secondo me, questa è la tesi fondamentale del libro, il calcio cambia proprio perché è uno strumento culturale, come dicevamo prima, cambia anche in virtù di quanto cambia la società. Cioè il calcio è sempre, secondo me, espressione della società che lo produce. Questo vale sia a livello transnazionale, se vogliamo, sia a livello storico. Pensate al calcio di altre nazioni o agli sport di altre nazioni. So, pensate al calcio brasiliano, che è un tipo di calcio che esprime la gioia di vivere, la felicità, anche un po' la spensieratezza, no? Pensate alle difese brasiliane, del paese, del Brasile. Un calcio che per esempio adesso si sta modificando come si sta modificando il paese. Prima i giocatori brasiliani venivano a giocare tutti in Europa, adesso il Brasile diventa una realtà industriale diversa. E quindi i giocatori vengono meno a giocare in Europa, pensate a Neymar che ancora non è arrivato, sarebbe arrivato a 17 anni, invece ancora gioca lì e giocherà ancora lì, però questo comporta il fatto che i brasiliani vivono la loro realtà senza più contaminarla con altre realtà europee, questo per esempio potrebbe comportare secondo me un calo della loro nazionale che diventa sempre più brasiliana e sempre meno calata in una realtà diversa. Se vogliamo, perché è sempre più espressione del loro calcio, senza che sia più mediata dalle esperienze internazionali che facevano prima dei giocatori importanti. Molti giocatori del Brasile adesso hanno meno esperienze internazionali prima e se avete visto le Olimpiadi si vede poi in quello che esprimono in campo. Pensate al calcio francese, che è abbastanza champagnone come sono loro. Pensate al calcio spagnolo, la Spagna ha una grande tradizione barocca, il calcio spagnolo è barocco. Il calcio spagnolo è diventato vincente quando ha trovato uno come Guardiola o quando è stato contaminato da una realtà calvinista e quindi molto pratica come quella olandese e di conseguenza ha perso un po' del suo modo di essere barocco, 120 passaggi senza mai arrivare in porta ed è diventato un calcio vincente. La Spagna non è stata vincente fino a Guardiola, è stata vincente da Guardiola in avanti, la Spagna non aveva mai vinto niente in realtà. E pensate al nostro calcio. Noi siamo una terra che è stata invasa da sempre. Come potevamo diventare un calcio offensivo? Siamo un calcio difensivo, è naturale, è l'espressione del paese che lo produce. Siamo un calcio difensivo e contropiedistico, esattamente come in fondo siamo noi anche da un punto di vista culturale, se ci pensate. Quindi ognuno, ogni calcio è l'espressione del suo paese, a maggior ragione ogni calcio è l'espressione del tempo che lo produce. Così negli anni 70 avevamo l'espressione di calci vincenti come quello per esempio della Lazio, che era profondamente figlia degli anni 70, era una Lazio divisa al suo interno come era diviso il paese, i giocatori si cambiavano addirittura in due spogliatoi diversi, era una squadra molto emotiva come era emotivo quel paese, era una squadra rabbiosa, vinse proprio perché aveva una forte rabbia dentro, sorprendente e che dava possibilità di crescita in attesa. Gli anni 70 è un po' così se vogliamo, gli anni 80 sono anni che hanno modificato il modo di essere delle squadre italiane e anche il modo di essere del nostro calcio. Ed era un calcio spendaccione, come era spendaccione l'Italia, per niente interessato ai budget, come non era interessata l'Italia, e il calcio sta pagando come il paese adesso le conseguenze di quegli anni 80 lì. Gli anni 90 lo stesso sono state l'espressione, e state attenti, spesso il calcio, essendo un veicolo importante di crescita anche per chi detiene il potere nel calcio, spesso il calcio è anche anticipatore di ciò che sarà. Il Milan è stata l'anticipazione di quello che poi dal 94 è diventato il paese, se vogliamo, in certi casi. Quindi bisogna stare molto attenti, come dicevo prima, a capire gli sport. Pensate agli sport americani. Gli sport americani sono football americano, conquista del territorio, il rugby, dicono che sia simile al rugby, ma il rugby va indietro, loro vanno in avanti, quindi conquista del territorio, quindi tutta la tradizione pionieristica, la conquista dell'Occidente degli Stati Uniti, e quando tu costruisci la tua casa, chi è stato in America lo sa, la casa è la prima cosa da difendere degli americani, come nel baseball. E quindi anche gli sport americani sono una forte, fortissima espressione culturale del paese che li produce. Questo accade sempre e accade in tutti i tempi. Nella mia analisi, nel libro ci fermiamo agli anni 80, ma potremmo andare avanti fino adesso. Adesso non trovate che il nostro calcio sia l'espressione della società che lo produce. Il nostro è un calcio con la testa un po' china, come siamo tutti con la testa china in questo momento di crisi, in difficoltà, come in difficoltà nel il paese, abbiamo capito adesso, piuttosto corrotto, è uguale. E d'altronde non potrebbe essere altrimenti. Per questo continuo a dire che è importante analizzare culturalmente lo sport di un paese, perché è l'espressione, se volete, più pura, più immediata, più di anima. Io parlo spesso di anima, non solo perché parlo di angeli nel libro, ma perché parlo di anima, mi piace parlare di anima quando parlo di trasmissione culturale attraverso lo sport, perché è inutile negarlo, lo sport tocca i nostri sentimenti, le nostre corde più intime, perché malgrado ci siano tutte le superstrutture di cui abbiamo parlato, poi l'amore per la tua squadra è una cosa molto pura, è una cosa molto infantile, se vogliamo anche, no? Siamo infantili noi quando facciamo il tifo per una squadra. E quindi proprio per questo va preservato e va trasmesso ai ragazzi. Il mio libro è proprio questo, un tentativo di trasmissione ai ragazzi nel dire quello che è stato, senza far finta che sia stato tutto meglio, perché non è mica così, che era tutto meglio prima e adesso, no. Questa è una cosa che facciamo quando invecchiamo un po', l'ho fatta anch'io, è un errore comune, ripiegarsi un po' su se stesso, pensare ma quando io avevo 15 anni le cose andavano meglio, no, perché quando tu avevi 15 anni, c'avevi 15 anni, e quindi pensavi che le cose andassero meglio, ma in realtà non andavano meglio probabilmente. Adesso si parla tanto della violenza negli stadi, negli anni 70 si andava armati allo stadio, cioè la gente andava allo stadio con le pistole tranquillamente. C'erano omicidi allo stadio negli anni 70, c'erano le cariche della polizia con i lacrimogeni e la polizia a cavallo, cioè c'erano delle scene apocalittiche che forse adesso ci siamo dimenticati, ma che i ragazzi di adesso non conosceranno mai. Quindi questo vuol dire che non è sempre vero che sia tutto meglio prima e che poi tutto diventa... No, anzi, dovremmo utilizzare il dietro per far meglio davanti, per far meglio... E questo è proprio quello che ho cercato di trasmettere. Ho cercato di trasmettere un'idea di ciò che era per cercare di capire ciò che stiamo vivendo e anche un elemento fondamentale. L'elemento fondamentale è questo, lo dico in un brano, lo dice il vecchio, il mio protagonista è un vecchio, che quando per l'ennesima volta uno di questi genitori, perché c'è un gruppo di genitori e di figli che si incontra da questo misterioso vecchio che non si capirà, si intuirà solamente alla fine del libro chi sia esattamente, che ha vissuto tutti questi momenti con i giocatori senza spiegare perché, e che si arrabbia perché a un certo punto uno dei papà dice ma nei miei tempi cosa? Ma tu cosa vuoi insegnare a tuo figlio? Gli vuoi insegnare che era sempre meglio il passato? Gli vuoi insegnare che le cose da domani saranno peggio di ieri e saranno peggio sicuramente di oggi? È questo che vuoi trasmettere a tuo figlio? Vuoi trasmettere il fatto di stare con la testa china? Vuoi trasmettergli il fatto di non avere una speranza per il futuro? No, tu gli devi trasmettere che quello che è stato e va studiato perché ti permette di avere le armi per migliorare nel futuro. Ecco, io spero, attraverso un libro, attraverso una telecronaca, nel mio piccolissimo, di dare un segno di speranza. Perché secondo me la cosa più sbagliata che si possa fare in un momento come quello, come questo che stiamo vivendo, è quello di voltarsi indietro, di rimanere chiusi a ciò che è stato, di stare con le spalle girate al futuro o con la testa china. L'unica possibilità di regalare qualcosa in più ai nostri ragazzi è avere un orizzonte davanti, ma per avere un orizzonte bisogna avere il coraggio di guardarlo.
Qual è stata la figura che l'ha entusiasmata di più?
Del calcio? Io non sono un bagista, penso che sono tutti tifosi di baggio, io no. Cioè, un grande giocatore, ma non sono un bagista. Io ho avuto delle figure nella mia vita di sportivi che sono state un po' emblematiche, ho vissuto anche delle grandi delusioni, per esempio seguendo alcuni sport come il ciclismo, ma invece come calcio ho avuto degli esempi molto forti e molto positivi. Ne voglio ricordare qui alcuni. Il primo che mi viene in mente è Agostino Di Bartolomei, che ci ha lasciato troppo presto, perché Agostino Di Bartolomei è uno che nelle sue rude, non era una persona facile, questo lo dicono tutti quelli che l'hanno conosciuto, ma nel suo modo di essere trasmetteva invece soprattutto il valore del coraggio delle proprie opinioni. Agostino è uno che non si è mai nascosto dietro un dito, ha sempre detto quello che ha pensato. E ricordo per esempio politicamente che ebbe il coraggio di dire in quei tempi, in quel periodo, eravamo alla fine degli anni 70, e lui votava PDU, mi ricordo, che era una formazione extraparlamentare di sinistra con la Democrazia Proletaria, che in quel periodo si considerava vicina agli ultimi flussi di terrorismo. Non vorrei adesso offendere qualcuno, però diciamo che era una formazione che era, credo se non sbaglio, di fuori di quello che si veniva chiamato l'arco parlamentare di quel periodo. Capanna era DP, PDUP era forse ancora un po' più spostata a sinistra, sì. Era credo nata da una cosa, però era proprio una formazione. Lui ebbe, credo una volta, se non ricordo male, non c'è scritto nel libro, ma ebbe il coraggio di... Lui aveva una grande forza nel dire le cose e poi aveva questa maschera un po' di tristezza nei confronti della vita che l'ha accompagnato fino alla sua fine tragica. E lui, credo che poi alla fine ho letto dei libri anche sulla vita di Agostino, adesso tra l'altro vi consiglio un bel manuale del calcio che ha scritto il figlio in memoria di Agostino proprio. E devo dire che questa sua figura molto seria, molto professionale è stata un po' avanti negli anni, perché aveva un professionismo e dimostrava un professionismo che poi è stato quello che ha caratterizzato il decennio successivo. Forse anche per questo non si è trovato tanto bene poi nel mondo che ha vissuto nel momento in cui ha smesso di giocare. Come non pensare a Scirea, che è un grande esempio credo per i bambini, e che forse per questo suo modo di essere un po' schivo, e anche perché i media negli anni 80, quando lui ha smesso di giocare, non erano forti come lo sono adesso, erano di meno, non è stato secondo me esaltato come figura da seguire per i ragazzi come sarebbe dovuto essere. In tempi più recenti noi abbiamo avuto un esempio secondo me eclatante, tanti esempi importanti, tanti esempi importantissimi, ma credo che da questo punto di vista sia indiscutibile che Del Piero abbia lasciato un ricordo non solo negli juventini, che è, devo dire, comune a tutti i tifosi italiani, cioè tutti i tifosi italiani riconoscono la professionalità, l'amore per lo sport e i valori che ha trasmesso Alex Del Piero. Oggi ho letto una bella intervista lunga di Del Piero da Sydney che dice, mi sono quasi sentito tirato in ballo da quella risposta, ma voi dite sempre che io sono uno che non litiga, io ho litigato, solo che non lo facevo vedere. Ma va bene, cioè va bene avere la responsabilità di ciò che si è. Quando tu sei una persona così, sai anche che se litighi in maniera veemente in campo, dai un esempio sbagliato. E quindi se devi fare le cose tue che devi fare, che vuoi fare, i tuoi litigi, i tuoi problemi, ce li hai magari in un momento non pubblico. Ma questa è una nota di merito grandissima, secondo me, perché vuol dire avere la responsabilità di ciò che si è. Ecco, in generale a me piacciono i grandi campioni che capiscono che responsabilità si trovano ad avere sulle spalle. È una responsabilità molto pesante. Perché mio figlio, quando giocherà a calcio, adesso ha 3 anni, ma tra 3 anni, quando giocherà a calcio, e si farà la telecronaca da solo come l'abbiamo fatta tutti, se non vorrà che gliela fa il padre, già non lo chiede, però insomma, vorrei che la facesse da solo, se si farà la telecronaca da solo dirà, ecco Pinco Pallino che prende palla e sarà lui quel giocatore lì. C'è sempre questo transfer nei bambini e questa è una cosa che i giocatori si devono mettere in testa, tutti, e il fatto che siano giovani non è una scusante. Perché ormai a 21 anni sei giovane ma non sei più un bambino tu, e quindi la responsabilità che ti porti sulle spalle la sai, e non è solo importante, visto che si parlava di Balotelli, non è solo importante fare delle sagge interviste, ma è importante quotidianamente comportarsi in una certa maniera.
Mi veniva anche in mente però una statua a Parigi di comportamento.
Ecco, quella veramente, ci sono dei bambini, cioè ci sono delle stronzate certe volte, io veramente mi chiedo, scusate per la parola, ma com'è possibile che, allora Zidane è stato uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi, forse di quelli che ho visto giocare io, nei primi 2-3, io ho visto giocare Messi, ho visto Maradona, Pelé, Zidane, lo metto però in quel novero lì, cioè 3-4-5 calciatori di tutti i tempi, che nella vita ha avuto 2-3 colpi di testa veri e propri, perché non era la prima volta che lo faceva. Ora, io dico, ma se tu devi ricordare una cosa, ma devi fare la statua del forse l'unico errore che questo ragazzo ha fatto purtroppo nell'ultima partita importante della sua vita perdendo completamente la testa? Ma è un errore però.
No, purtroppo, per fortuna per noi.
Per fortuna per noi, cioè, avremmo vinto lo stesso, secondo me. Io ai francesi dico così, massimo avremmo vinto lo stesso. No, secondo me è sbagliato quello. Ricordiamo tutto quello che ha fatto Zidane per la comunità algerina a Marsiglia, che è una cosa molto più importante e molto più vera. Ricordiamo che Zidane quando tornava a Marsiglia andava nel quartiere ghetto dove è cresciuto, andava a giocare a calcetto con i suoi amici marsigliesi. E ricordiamo anche che è migliorato calcisticamente, perché quando giocava a calcio a 5 a Marsiglia con gli altri algerini, gli algerini avevano cominciato a giocare con la suola, che era una cosa che andava molto nel calcio a 5 e che nel calcio a 11 ancora non si vedeva. E lui è stato il primo a giocare con la suola a calcio a 11 perché l'aveva imparato da quei ragazzi lì che andava a salutare una volta al mese quando tornava a Marsiglia. Ricordiamo queste cose e non fermiamoci solo a raccontare le cose negative, perché i giornali e i telegiornali sono pieni di notizie negative, ma non ce n'è mai una positiva. Eppure io, quando vado in giro, le vedo le notizie positive e non sono convinto che non facciano notizia, come si dice. È solo più comodo trasmettere quelle negative perché ti senti più bianco tu se scrivi del nero. Ma invece essere bianchi vuol dire anche scrivere del nero.
Pubblico è stato la mano, io sono curiosissima, chiedo in continuazione, lei lo sa che c'è un portiere vicino, sì.
Ecco, vai, se prima magari di far intervenire qualcuno vorrei fare io una domanda a Fabio. Se all'inizio della tua carriera, quando hai iniziato a scrivere, a commentare, c'è stato un modello, visto che oggi abbiamo qui presenti tanti giovani, se, cosa puoi dire loro, se c'è stato un modello a cui ti sei ispirato?
Senz'altro, c'è sempre. Guarda, è sempre sulle divisioni, no? Per esempio, io sono molto chiaro, a me Ricciotti io ero amerista, cioè a me piaceva moltissimo il tipo di cronaca di Enrico Ameri, credo che sia stato il primo a cambiare il ritmo nel modo di raccontare le partite, e credo che adesso avrebbe avuto, era famosissimo, però adesso sarebbe stato ancora più famoso secondo me, perché era veramente molto innovativo nel modo di fare, raccontava la partita con una capacità di immaginifica, di regalarti subito l'immagine di ciò che accadeva, aveva molti riferimenti anche proprio geografici sul campo, io l'ho studiato molto, Enrico Ameri, ho avuto anche la fortuna, il piacere di conoscerlo nella parte finale della sua carriera, era già in pensione, e quindi Ameri sicuramente. Il mio grande maestro è Sandro Piccinini, io ho iniziato con lui, mi chiamò, io condussi questo programma nell'86, poi lui mi chiamò al telegiornale Teleroma 56, di allora nel 1987, e quindi di fatto poi mi mise in mano il microfono e mi disse: secondo me sei portato, vai. Quindi probabilmente se non ci fosse stato Sandro Piccinini non avrei mai cominciato a fare questo mestiere, e siamo rimasti profondamente amici e lo rimarremo credo per sempre, perché io nutro nei suoi confronti oltre una stima profondissima anche un sincero rispetto e anche un senso di profonda gratitudine.
Buonasera, io volevo chiedere a Fabio Caressa se lui ha praticato uno sport quando era giovane e se tra lo sport raccontato e quello invece giocato, quello vissuto in prima persona, c'è una forte differenza poi nelle emozioni. E poi volevo dire, rispetto alle società di calcio professionistiche, scorrendo le formazioni, non a caso quella dell'Inter, ci sono rimasti pochi italiani, Ranocchia, Cassano e...
Già più di prima però.
Già più di prima, già questo è un fatto positivo. Io che vivo l'impegno nel settore giovanile del Porto San Delfino Calcio, Marina Picena, che è un fiore all'occhiello del territorio. Quale futuro vedi tu nel settore giovanile? Quale prospettiva hanno i nostri giovani di arrivare, se avranno questa fortuna di arrivare in una squadra professionistica?
Sarò molto diretto anche qui e poco retorico. La seconda domanda era sui settori giovanili, la prima era la differenza. Io ho praticato, dunque io da ragazzo ho iniziato a giocare a basket, perché a mia mamma gli dicevano non si preoccupi che cresce, non si preoccupi che cresce, poi a un certo punto gli hanno detto guardi non cresce più, e lì ho smesso di giocare a basket. Da lì ho praticato un sacco di sport, mai però a livello molto alto, ovviamente ho sempre giocato a pallone, adesso faccio box, adesso sono flippato per la box, sono impazzito per la box, mi piace tantissimo, trovo che sia uno sport verissimo e quindi sono innamorato della box. Io credo che un buon racconto di calcio, un buon racconto di sport parta dalla conoscenza di quello che è il mondo sportivo. Cioè se tu non hai avuto nessuno, io non credo che bisogna essere attori per fare il critico di cinema, non bisogna essere calciatori per fare il critico di calcio, però devi sapere di cosa si tratta, cioè devi averlo fatto nella tua vita o almeno devi averlo fatto raccontare bene, come noi abbiamo la fortuna di fare con tutti i talent che ci sono. Sul settore giovanile secondo me è stata fatta molta retorica, perché da una parte è vero che c'è stato poco interesse ai settori giovanili, da un'altra parte è anche vero che i settori giovanili sono stati fatti spesso malissimo, e te spiego perché. Il settore giovanile molto spesso non è visto da, soprattutto quello delle squadre più importanti, non è visto più, e a maggior ragione adesso, con la carriera che hanno fatto alcuni allenatori, come il normale serbatoio delle prime squadre o come un passaggio di crescita del ragazzo. Il settore giovanile ha incontrato in questi anni un problema fondamentale, cioè che i settori giovanili volevano fare il risultato, volevano vincere i campionati. L'allenatore voleva arrivare prima nel campionato, perché se vinci il campionato primavera magari ti chiama una squadra, se vinci la Next Generation, che è un torneo neoparrocchiale, se vogliamo proprio essere molto chiari, cioè è organizzato da Ripetuto, ma un valore molto relativo, allora facevi carriera. Quindi cosa succedeva? Succede che in alcune società, e ancora lei sa che succede così in alcune società, quando arrivano i ragazzini di 6 anni già fanno una selezione, già fanno la prima e la seconda squadra, già fanno i grossi e i piccoli, perché loro vogliono i grossi e i piccoli non li tengono. Già dicono, questo gioca in prima squadra, siamo 4-0, entra tu che sei l'ultimo della panchina. E questo non è il settore giovanile, questo è professionismo trasferito ai ragazzini. E quindi questo, prima di tutto, è stato il grande problema in Italia. Quindi prima di tutto è un problema dei settori giovanili italiani. Poi viene anche il problema che i giovani non vengono inseriti in prima squadra, ma questo è un problema secondario, perché il giovane che arriva adesso a 15 anni in una squadra si sente già un professionista, perché l'hanno fatto crescere spesso come un professionista, e quando poi non raggiunge, trova le difficoltà che trova qualsiasi quindicenne o sedicenne che affronta il mondo dei grandi, in quel momento lì magari viene pure abbandonato, perché lì sì che devi dare il risultato, e se non lo dai subito vai a casa. E allora questo secondo me ha creato un forte problema. Io vorrei che più settori giovanili, come sono sicuro facciate voi, siano attenti a curare la crescita del bambino. Voi avete parlato di allenatori educatori, benissimo, gli allenatori devono essere anche educatori, e questa è la cosa più importante. Però in Italia manca un passaggio. Il passaggio fondamentale è che, malgrado lo sforzo dei professori, le strutture in questo momento e anche una certa scelta, secondo me, folle di alcuni programmi, comporta che lo sport non esiste più nelle scuole. Ma non è che lo sport è solo la palestra, fare la cavallina o tirarsi sugli anelli o giocare a pallone nell'intervallo. No, lo sport è trasmissione culturale. Anche la storia dello sport è importante. Ci sono degli esempi nello sport, ma prendete adesso Zanardi. Prendete Zanardi. È un esempio clamoroso, ma secondo voi non è importante che i nostri figli a scuola studino anche la storia di Zanardi? Non tornerebbero a casa dicendo, porca miseria, nella vita non bisogna arrendersi, bisogna andare avanti? Ma è questo che dobbiamo trasmettere ai ragazzi. E invece questo è dimenticato. Secondo me questo è più, lo dico, lo so che magari qualche professore si arrabbia, ma io ritengo che sia più importante che a mio figlio venga trasmesso questo piuttosto che le frazioni, nel senso che le frazioni sono importanti sicuramente per vivere, e sono importanti per fare di conto, ma le studieranno. Mio figlio di 6 anni rimane sicuramente più impressionato da una storia come questa, e gli servirà nella vita. E bisogna che entri nelle scuole, bisogna che le storie di sport, che siano veramente educative, diventino un veicolo importante di informazione per i ragazzi, perché i ragazzi credono più a Balotelli che al professore di latino.
Fabio, senti, anche a me ha portato a fare i corsi di pallacanestro, però la speranza di crescere è anche per me loro.
Possiamo fare noi il mini basket, se ci vengono a 50 anni a fare mini basket, andiamo.
Ah, io ti volevo fare una domanda, non sul calcio, sulla tua esperienza in Afghanistan, che rapporto hai avuto con i nostri ragazzi da Afghanistan in Somalia?
In Somalia non sono stato, ne parlavamo prima con il sindaco, invece so, mi ha raccontato la sua drammatica esperienza in Somalia. Io sono stato in Afghanistan, sono stato 20 giorni nel 2010, sono stato accolto a braccia aperte dai nostri ragazzi lì, ho vissuto con loro quotidianamente, 24 ore su 24, ho dormito con loro, sono andato in pattuglia con loro, sono andato nei checkpoint a 100 metri dai talebani con loro, me la facevo sotto molto più di loro, però anche loro, perché comunque è pericoloso sempre lì. Io sono partito convinto di trovarmi di fronte a un'alta percentuale di esaltati, no? Tu vai a trovare i soldati che vanno in guerra, sono tutti volontari, pensi, troverò, capirai, figurati, trovo solo estrema destra, urla, strepiti, ammazziamo l'afgano, queste cose. Ma proprio, ma non ne ho trovato uno. Io ne ho conosciuti diversi, ti direi migliaia. Non ne ho con diverse centinaia sicuramente, ma credo migliaia, perché ai RAT erano tantissimi, ne abbiamo fatto una partita. Non ne ho conosciuto uno, non ce n'era uno così. Erano tutti invece ragazzi preparatissimi, perché una cosa che bisogna dire con molta chiarezza è che il nostro esercito in questo momento prepara bene i ragazzi ad affrontare quello che devono affrontare. Un altro discorso è la logistica, quelle sono cose più legate ai soldi, ma la preparazione, che invece è una cosa legata agli uomini, è serissima. Ho trovato dei ragazzi impegnati, spesso anche nel sociale a casa loro, che avevano perfettamente in testa quello che stavano facendo, e cioè il fatto che erano lì per dovere, ma anche che lottavano, e questa è una cosa che mi hanno detto tutti, quotidianamente per il sorriso di un bambino. Loro mi hanno detto, quando noi torniamo a casa e un bambino afghano, al quale magari abbiamo salvato il piede, o al quale abbiamo salvato il papà, o anche solo perché gli abbiamo dato protezione e questo bambino non sarà costretto a coltivare l'oppio come vogliono i signori della droga, se quello mi sorride, io ho fatto qualcosa in questo giorno che non dimenticherò. Ecco, quello che io trovo veramente ingiusto è che anche qui dall'Italia spesso ci si riempie la bocca parlando di guerra, di cose, di concetti sempre generali. Qui si parla sempre di concetti generali, non si parla mai però del fatto che lì non ci sono concetti generali che combattono quotidianamente. Lì ci sono uomini che combattono e che muoiono quotidianamente, e un uomo non è un concetto generale. Un uomo è un'anima, è un pensiero. Io vi assicuro che questi ragazzi hanno dell'anima, un'anima molto forte, molto orientata ad aiutare le persone, hanno dei pensieri che non hanno nulla a che vedere con il guadagno economico, tanto per essere molto chiari, si guadagna di più a stare in Afghanistan in missione, però il rallista che è sul mezzo, il rallista, è quello che nelle jeep che si chiamano lince, che vedete, sopra c'è la ralla, cioè c'è l'apertura con il mitra, il rallista è a petto in fuori, con la ralla, con la mitra in mano, sono i primi che muoiono se succede qualcosa al mezzo. Ecco, il rallista va lì tutti i giorni, e non va lì certo per ammazzare le persone, e guadagna come l'addetto in cucina, cioè non c'è differenza nella missione, non è che quello rischia la pelle e quello in cucina rischia di meno. E se tu parli con il rallista ti dice, sì vabbè, io vado sulla ralla, ma se lui non cucina io non mangio, è giusto che prendiamo lo stesso, perché lui è qui a rischiare un po' meno di me, ma comunque come me, e fa un lavoro importante come lo faccio io. Quindi solidarietà, cameratismo, inteso in senso positivo, capacità di distinguere ciò che fai, cioè il bene dal male, e lì non è molto facile, perché lì quando ti trovi che ti sparano addosso e spari, non è che è tanto facile capire il bene e il male, lì spari per la tua pelle e basta. Io ho trovato solo gente preparata. Allora io dico che, e l'ho già detto in telecronaca anche questo, prendendomi anche degli insulti di cui me ne frego, per il coraggio di cui abbiamo parlato prima, bisogna avere in certi momenti, io credo che ognuno di noi può avere la sua opinione sull'utilità o meno dell'intervento in Afghanistan e in altri posti del genere. Io personalmente mi sono fatto un'idea stando lì che è diversa da quella che avevo stando qui, e cioè ho visto l'importanza del loro lavoro nei confronti della popolazione. Che poi l'intervento voluto dagli Stati Uniti sia stata una cosa utile in Afghanistan o meno, non mi pongo neanche il problema, perché quelli sono nostri figli che sono lì a fare il loro dovere. E io credo profondamente, lo dirò ogni volta, non me ne frega niente di quello che possono dire, che non c'entra col calcio e tutto, quando capita una cosa come a Livorno o come a Roma, cioè quando noi italiani giriamo le spalle a un nostro figlio che è morto nel compimento del proprio dovere, siamo una vergogna e ce ne dobbiamo vergognare profondamente. E questo a prescindere da quello che ognuno di noi pensa sulla guerra, perché ognuno di noi può essere, a parte che quando sento quelli sono contro la guerra, ma perché c'è qualcuno che è a favore della guerra nel mondo secondo voi? No. Quindi comunque quando io sento questi discorsi li capisco, li condivido anche per certi versi, però non bisogna dimenticarsi, quelli sono figli nostri e sono lì anche per noi, e questo a prescindere da quello che fanno, e quindi non bisogna mai voltare le spalle ai figli, questo ce lo insegnano tutte le culture e tutte le religioni.
Mia carezza, io volevo porre un quesito riallacciandomi alla dichiarazione fatta prima sull'accettazione della sconfitta, della vittoria, parlando di Moviola in campo. Secondo lei nel mondo del calcio sarebbe giusto introdurre questa Moviola in campo proprio per aiutare magari questa accettazione di sconfitta, o diciamo per
mitigare un po' le polemiche?
Esatto, per fare le polemiche.
Guarda, è come se mi chiedessi se preferisco andare con la macchina o col carretto, cioè questo arroccarsi su una realtà ormai medievale, che è quella dell'arbitro può sbagliare, ma chi se ne frega, ma che vuol dire? Ma anche prima i computer sbagliavano di più, non era umano, era computeresco sbagliare di più, adesso i computer sono più veloci e sbagliano di meno. Cioè, lo sforzo dell'uomo deve essere nel tentativo di migliorarsi e eliminare i propri errori. La tecnologia ci dà la possibilità di eliminare un errore, è idiota tirarsi indietro. Cioè, il fatto che ancora non ci siamo io nel campo nel calcio è una cosa per la quale bisognerebbe andare da Blatter e da Platini, che continuano a dire che non vogliono la Mourinho nel calcio, e dirgli: allora, quello che dite voi che le partite durerebbero 5 ore è una cretinata, perché esiste in tutti gli altri sport e tutti gli altri sport hanno affrontato la questione senza nessun problema e senza forse problemi. L'ha fatto il football americano, dove una partita dura 4 ore, non credo che possa essere un problema. E allora il tempo effettivo che volevano mettere non allungherebbe la partita ulteriormente? Ecco. Allora, quindi la domanda da fare è: ma perché voi non volete uno strumento certo? Cioè, quale può essere il motivo che spinge un giudice ad avere uno strumento incerto rispetto a uno strumento certo? Allora, le cose, secondo me, nella vita hanno una logica. Se c'è uno strumento certo e uno strumento incerto, se tu scegli lo strumento incerto è perché vuoi l'incertezza. E allora la domanda da porsi è: perché continuiamo a volere l'incertezza? Perché è più umana? Va bene, allora, se è così, non facciamo le analisi del sangue e curiamoci con le erbe, no? Se no, il calcio, se è una parte della vita, deve essere soggetto alla tecnologia e al progresso come tutto il resto. In questo momento, in alcuni posti, si ritiene che il calcio non debba crescere e io temo che sia più per interesse, diciamo, più per interesse, in senso lato, che per amore del gioco. Io credo che la Mourinho in campo sia una cosa della quale non si può più fare, a meno, anche perché ormai in 3.000, in 5.000, in 10.000, in 30.000 la vedono allo stadio, in 2 miliardi in televisione. Conta la partita che vedono i 30.000 allo stadio o conta quella partita che vedono i 2 miliardi in televisione? Conta quella. Quindi è inutile che Platini mi continui a dire il calcio, anzi Blatter più di lui, il calcio è quello. No, quello è il calcio che vedete al campo. Il calcio ormai è inutile dire di no, è quello che si vede in televisione. Quello è il calcio vero. E quindi quello è il calcio che deve essere analizzato e che deve essere la base del regolamento. Perché se no voi continuate a giocare a un calcio e a casa ne vedono un altro e alla fine la gente si rompe le palle a vedere le partite, non c'è più.
Buonasera signor Caressa, le volevo chiedere, la mia è soprattutto una curiosità, in una puntata del programma di sua moglie lei ha detto che mangia 7 ore prima delle partite, una curiosità, come mai questo?
Io seguo una... mi considero un po' ascetico in questo, ma io ho delle convinzioni, un po' è proprio che quando tu affronti delle cose molto importanti da un punto di vista professionale ti crei in generale, diciamo, degli appigli emotivi che ti aiutano a farti sentire pronto, no? Quindi il mio digiuno mi aiuta a farmi sentire pronto, però ci sono anche delle cose fisiologiche che in parte ho capito, perché io ho capito da qualche mese, per esempio, che io non sopporto le farine e che quindi mi davano della sonnolenza, quindi la cosa classica è di mangiare prima del panino, era il panino e poi io non digerivo tanto bene. Vabbè, quindi 7 ore di digiuno aiutano alcune cose fondamentali: il cervello, quando tu sei vuoto, lavora più veloce perché non è impegnato in nulla, che sia digestione o cose del genere, e soprattutto il diaframma è più libero perché tu non hai produzione di nessun tipo di gas, proprio non fai rottini e non facendo i rottini il tuo diaframma lavora molto meglio. E quindi questo ti aiuta, secondo me, nella lucidità, nella rapidità di esposizione, soprattutto noi abbiamo bisogno di parlare molto veloce, quindi le prese di fiato sono molto importanti e quindi il lavoro sul diaframma anche per controllare la voce è molto importante. Io ho studiato un po' di diaframma per abbassare la voce, perché prima, cioè, se sentite delle cronache qualche anno fa, sembrava Paperino, ero molto nasale, ho deciso di scendere di un tono e quindi questo mi aiuta con il diaframma.
Le volevo chiedere, lei ha avuto il privilegio di commentare e raccontare le ceste di una nazionale campione del mondo, volevo sapere cosa aveva significato per la sua carriera di giornalista e per il pianeta.
Tutto, cioè la mia vita è cambiata radicalmente, non solo la mia, anche quella di Sky, devo dire, dopo il 2006, per fortuna, abbiamo fatto 3 milioni di abbonati da allora, 2 milioni nel primo anno, è stata un'esperienza assolutamente travolgente da tutti i punti di vista, estremamente positiva, è cambiata veramente la mia vita. E, insomma, c'è un dato che mi può aiutare, poi io sono passato da una riconoscibilità, tanto per dirvi, ci sono delle analisi di mercato su queste cose, dal 5 al 35% di riconoscibilità, sono passato nel giro di un mese. Quindi questo vuol dire che vai in un posto e ti riconoscono in 5 e poi vai in un posto e ti riconoscono in 35. Quindi cambia moltissimo anche banalmente, lo dico come valore commerciale tuo, cioè cambia tutta la vita. Cambia tutta la vita, ma, ne parlavamo prima con Graziano, ma ti crea anche un problema diverso. Perché io sono arrivato a fare la telecronaca della vittoria di un mondiale dell'Italia a 39 anni. Ora, quando tu inizi il mio mestiere, se tu a chiunque faccia telecronista chiedi qual è la cosa che reputeresti il massimo del tuo mestiere, il massimo del mio mestiere è fare la telecronaca della nazionale ai mondiali e vince. Cioè, se me l'avessero chiesto quando avevo 19 anni, quello era il massimo, no? Dopo 20 anni, a 39 anni, io ero già arrivato al massimo e facendo le corna ancora, insomma, 25-26 anni di carriera mi devo fare, almeno per arrivare alla pensione se ci arrivo. Ecco, ce ne sarà un altro, ma tu devi sapere che non sarà la stessa cosa, perché non proverai mai quell'emozione lì. Quella è una cosa che all'inizio psicologicamente ti mette un po' in difficoltà, è la stessa cosa dei giocatori che vanno a rigiocare il mondiale 4 anni dopo. Io li ho capiti gli italiani che non hanno fatto bene al mondiale 2010, perché tu vai lì ricordandoti le emozioni che hai vissuto 4 anni prima nella cavalcata, e vai a ricercare quelle emozioni che ci avevi, che ti ricordi, ma che non puoi ritrovare perché fanno parte di quel momento lì, però te le cerchi, cioè ne sei assetato quasi, no? Ecco, credo che la cosa più difficile che ho dovuto fare nella mia carriera è stata ritrovare delle valide motivazioni per continuare a migliorarmi e quindi per non essere soddisfatto di ciò che faccio dopo quella partita. Lì, quello è stato un momento veramente di sbandamento e molto complicato, poi devi trovare dentro te stesso la tua professionalità, le motivazioni che ti portano a dire se mi fermo adesso muoio a 39 anni, di fatto, professionalmente. Se invece ho la forza di non essere soddisfatto di quello che faccio e non vado alla ricerca di un'emozione che magari non vivrò più, ma vado alla ricerca del mio miglioramento continuo quotidiano, allora lì ritrovi la forza e la capacità e la concentrazione per migliorarti ancora. Se ti concentri sul tuo miglioramento a prescindere da quello che puoi ottenere. Cioè la cosa che puoi ottenere è cercare di fare il tuo lavoro sempre meglio. E questo secondo me è un passaggio importante e mi ha fatto molto maturare.
Mi venne l'episodio della partita Livorno-Verona di poche settimane fa, dove è stato risultato Morosini.
Sì.
Secondo lei l'arbitro come si deve comportare in quel caso?
Anche qui mi tocca essere poco politically corretto. Oh, mi hanno raccontato che lo stadio alla fine erano 6 ubriachi di Verona che hanno incominciato a fare quel coro, hanno incominciato a schernirsi tra tifoserie e poi hanno fatto quel coro. Mi hanno anche detto che, per esempio, il telecronista della partita non si è minimamente accorto che questi avevano cantato questa cosa qua, come il 90% dello stadio. Tant'è vero che pare che per scrivere i pezzi siano messi lì a risentire bene cosa dicevano. Allora io mi chiedo, ma noi dobbiamo dire che questi hanno cantato questa cosa qua perché così noi siamo bravi che abbiamo detto che loro sono delle bestie? Ma non lo sapete? Cioè, noi siamo bravi perché loro dicono che sono le bestie. Loro insultano Morosini e non lo sa nessuno. Noi, per fare questa pratica di politica di correct, per alzare il dito e dire bestie, voi siete delle bestie, perché qualcuno può andare da lì e dirgli voi 5 ultras del Verona embriachi a tutte le partite, siete un esempio per, non so, per mio bambino per i ragazzi. No, sono delle bestie, lo sappiamo, no? Ecco. Allora, se nessuno avesse detto niente, questa non è censura, Questo è un accordo che bisognerebbe prendere nelle testate tra giornalisti, qualcosa che negli altri paesi già succede. Se nessuno avesse detto niente, nessuno avrebbe saputo questa cosa qua, che non è un male, perché non è che io devo dire per forza a mio figlio che ieri hanno ammazzato uno dietro casa o che c'è stato... No, non è così, non è questo, non è per niente educativo dirlo. Anzi, parlandone 3 giorni, voi pensate che quei 5 che l'hanno fatto sono stati lì a casa dispiaciuti, oddio che ho fatto, adesso ho letto quel giornalista che mi ha detto che sono un animale, sono contrito. Oppure erano a brindare e a bere perché la porcata che hanno fatto è stata ripresa da tutti i giornali e tutti sanno quanto sono fighi loro che nel loro ambiente possono andare a dire io ho urlato contro Morosini, hai visto, i giornali ne hanno parlato tutti. Questo è. Allora, negli altri paesi lo sapete cosa fanno? Quando succedono le cose nelle curve, quando ci sono gli striscioni, gli insulti, le invasioni di campo, le camere non si girano, le camere restano sul gioco, perché ogni pubblicità in meno che dai a queste persone qui, gli hai tolto uno strumento di lavoro loro, perché poi ricordatevi che questi ci lavorano con le curve, ci guadagnano i soldi, perché fanno la coreografia e tu la riprendi, allora poi loro vanno dalla società, la coreografia del tifo, faccio lo sciopero del tifo, tu li riprendi, hanno fatto sciopero del tifo, allora il tifo, la società, no, non fate sciopero, venite, facciamo... E noi così diventiamo complici di questo circolo vizioso. Se invece per noi non esistono più, possono fare quello che vogliono, ma non avranno più risalto, e quello che fanno se lo faranno tra di loro, senza che nessuno ne sa niente, e senza che questo diventi un elemento culturale del paese. No, questo non è un elemento culturale in niente, è una scemenza, e come io non voglio mettere gli omicidi in diretta, non voglio mettere neanche i cretini in diretta.
Altre domande?
Ecco, quello è un discorso diverso, quello è un discorso diverso. Mandorlini non può dire, ah no, ho sbagliato, e no, perché una volta puoi sbagliare quando salti e urli terrone, non è la prima volta che lo fa, è la seconda o la terza volta. Allora, forse qualcuno dovrebbe andare da Mandorlini e dirgli, no, non basta questa giustificazione qui, perché tu la terza volta che lo fai, allora tu ci devi dire qui davanti, tu sei un razzista nei confronti del Sud? Tu sei uno che dice Terun razzista così? Perché se lo sei, è una libera scelta, però io lo voglio sapere. Lo voglio sapere perché magari sono tifoso del Verona e mi fa schifo che tu sia così. Oddio, magari tifoso del Verona è più come lui che... No, lo dico nel senso che sapete che comunque, voglio dire, c'è una forza lì che è un po' così. Però sono sicuro che la maggioranza dei tifosi del Verona non vuole che Mandorlini dica quelle cose lì. E lì c'è una sola soluzione, eh? Una sanzione durissima. Una sanzione durissima. Sì.
In quel caso sta esonerato. Perché Mandolini è stato esonerato per aver sfidato
Sa va a San dire. Ma perché non è stato squalificato? Perché non è stato squalificato? Di Nere Rossi, di quell'episodio, voglio dire solo una cosa, io faccio pugilato, c'è un destro di merda.
Io vorrei porre due domande. La prima forse è un po' stupida, però è una...
Mai le domande sono stupide, caro. Non avere mai paura di farle.
È un dubbio che, diciamo, già da bambino, da quando, ecco, io sono appassionato di videogames e mi piace soprattutto FIFA, come lo voglio appunto fare il resto per più ergoni.
E...
la prima è che squadra tiene?
Ancora non c'era stata la domanda. Non dico.
E la seconda è, prima le è stato chiesto qual era il suo idolo, un calciatore del passato. Ecco, invece qual è il giocatore che sia sportivamente che come persona reputa, diciamo, il migliore rispetto agli altri? Cioè,
in questo momento?
Migliore. A chi dà il pallone d'oro?
Se non danno il pallone d'oro a Pirlo è uno scandalo. Non c'è stato... Tutti continuano a parlare di Iniesta, ma... Non c'è paragone tra quello che ha fatto Pirlo in questi anni e Iniesta, cioè Pirlo sposta da solo gli equilibri di una squadra. Io credo che Pirlo paghi un po', io lo conosco molto bene Andrea, da quando è ragazzino, ed è una persona tra l'altro molto simpatica, battutista, però c'ha sta faccia un po' allungata, che secondo me non gli ha reso tanto su. La faccia allungata e questo atteggiamento un po' di noccolato fuori dal campo non lo ha aiutato nel farlo riconoscere per quello che è, cioè il più forte centrocampista del mondo.
Il signor Giorgetti, che si occupa di sport, lei non ha risposto, però ha detto che lei è della Roma, è vero?
Non sono tifoso.
Questo è contro il non politically correct di cui ha parlato finora.
Potrei essere politically correct e dire che tipo Alessandria, che in parte è vero perché è la seconda mia città, visto che sono adottivo. Però non dico neanche questo, dico proprio che non sono tifoso.
Bene, vogliamo
che... Però dico anche che non ci è permesso essere tifoso, perché vi assicuro che questo è un mestiere bellissimo, ma sei sottoposto a delle pressioni e degli stress proprio su questo fatto di essere tifosi di una o dell'altra, tieni quello, tieni quell'altro. Voi immaginatevi, noi pensiamo durante una telecronaca veramente mille cose insieme, l'ultima cosa a cui pensi è fare il tifo per qualcuno, fai il tifo per te stesso.
Nazionale
della nazionale ci mancherebbe altro. Della nazionale ci mancherebbe altro.
Senta, giochiamo un po' con le emozioni. Lei prima ha detto fondamentale per lei quel momento. Lo vogliamo rivivere insieme?
Volentieri. Io piango ogni tanto.
L'adrenalina scatta a tutti anche dopo tanto tempo. Chissà perché. Allora, rivediamolo. Se vuole lo può commentare.
Con un po' di pazienza.
Con un po' di pazienza. C'erano altre domande? Io ho chiuso qui, è sempre così piacevole ascoltare una persona disponibile, esperta come Fabio Caressa. Torneo Marossi Martellini. Noi abbiamo qui un oggetto importante.
Facciamo le valigie, andiamo nel Berlino, andiamo a prenderci la coppa.
Ma che c'è di rosso? Ma che c'è di rosso? Anche. È tutto pronto, è l'ambasciatore di Carnavale. Fa la tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di destro, Pirlo!
Non so se avete capito, ma l'ha segnato grosso.
Su internet è indicato come Caressa Show questo, non so se il titolo della, dei pochi minuti sono indicati come Caressa Show, perché... E non è finita qui, perché noi abbiamo anche la valigia.
Ah, la valigia?
Sì.
Arriva il pallone, lo mette fuori Cannavaro, questo vestito veloce, Cannavaro, Cannavaro, dentro il campione Pizzotti, dentro il campione di Girardino, Girardino la bandiera, mi dice la bandierina, c'è il campione per Bruno, Girardino, dentro il campione, da Sierra,
tant'è vero che adesso lo sanno, corro a casa che domani c'è Juventus. Grazie, buonasera.